L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Buona serata a tutti quanti gli ascoltatori da parte di Mauro Bertocchini. Per quest'oggi, per chi ci ascolta in diretta, quest'oggi venerdì 16 marzo 1990, una buona mattinata per chi ci ascolterà in differita il martedì prossimo, il mercoledì prossimo, scusate, mercoledì 21 marzo per chi ci ascolterà in differita nel corso della mattinata. Bene, un saluto lo faccio io, ma lo fa anche Paolo Gianfaldoni, che è dall'altra parte del vetro. Ciao Paolo.
Ciao, buonasera a tutti. Beh, stasera siamo compagnia,
Stasera è, diciamo, quella compagnia che abbiamo già anticipato nel corso del programma passato, in cui abbiamo già parlato molto dell'argomento in questione, ovvero l'argomento del Lungarno.
È assicurata la spontaneità stasera,
È assicurata la spontaneità, anzi, tra l'altro, lei, appunto, diciamo, gli direi di passare subito il microfono all'amico che è qui accanto a noi, che risponde al nome dell'amico Giampaolo Testi. Io lo chiamo amico perché, diciamo, non...
celebre.
Anche se c'è...
Miracolista. Giampaolo Testi.
Anche se, diciamo, ha innumerevoli titoli, diciamo, io preferisco chiamarlo amico. Ora poi non so se questo attributo, diciamo, sarà a lui gradito. Mi senti, Giampaolo?
Scusa se mi intrometto, sì. Vorrei aggiungere questo, Giampaolo Testi, una figura notissima a Pisa, rappresentato, certo. Conosciuto in diversi campi e settori,
sì.
Dove sempre ha svolto funzioni di prima
importante,
di prima grandezza,
certo.
E a questo punto in particolare nel campo culturale e specificatamente in quello del vernacolo. Certamente anche di recente è riuscito a collezionare un altro premio che le va a suo favore, nel senso che viene riconosciuto diamogli pure l'ambito riconoscimento di primo vernacolista pisano, ecco, almeno
certo.
Sul piano della verità. Poi il resto si spera stasera riesca a dare qualche verso in prima ascolto,
diciamo. Senti, tra l'altro io vorrei che fare una prima domanda. Io direi di passare il microfono a Giampaolo Testi. Una buona sera e una buona mattinata, perché Giampaolo, questa trasmissione...
Che buona mattinata, è buio.
Sì. No, ma devi sapere, Giampaolo, che questa trasmissione va in onda anche in replica la mattina. Ora, se tu dici buonasera, rischi quel mio.
Allora, buonasera.
E poi?
E dopo tutto quello che è stato detto... Non è che mi sento di me, non è che mi sento confuso perché ci sono abituato, sì. Ci sono abituati da quelli che mi pigliano per dove la schiena cambia nome, insomma. E io di regola mi ci lascio prendere in giro, come suol dirsi, perché è giusto che tutti abbiano le loro soddisfazioni. Oggi o domani uno in città dice, sai, ieri ti ho lavorato il Testi, c'è cascato, me lo sono lavorato tutto, e lui voleva sul vanesio, ma c'è cascato. E io sono contento perché almeno una piccola soddisfazione se la levano tutti, insomma, in questo senso qui. Sì, hai detto prima la spontaneità. La spontaneità è talmente grande stasera, e artatamente lo dico con due S in forma arcaica ottocentesca, stasera, perché io in tasca non c'ho né un foglietto,
certo.
Né non ho letto niente, né non mi sono preparato, anzi né mi sono preparato,
né ci siamo preparati,
non so di cosa sa da parlare.
Aspetta, perché Bertocchini ti rimanda a ottobre,
Sì, sì, a me va bene anche, tanto non ci sono mai andato a ottobre, una volta ci posso anche andare, insomma. E quindi vedremo, perché di regola quando si va, passatemi una allocuzione pisana, quando si va a bischero sciolto, i casi sono due, o riesce tutto spontaneamente, magnificamente bene, oppure si va nel troiaio più profondo, proprio livello da fa schifo, da rialzarsi più. Io mi intenderei di uscire in una linea mediana, insomma, non cascare nel troiaio e non andare nemmeno...
Che ci aiuti. L'argomento di stasera naturalmente ti metterà in condizione di alleviare queste preoccupazioni, perché dovrebbe essere di tuo agio.
Certo, poi fra le altre cose io ti voglio dire anche una cosa.
Sai, l'argomento è quando sui lungarni, no?
Quando sui lungarni, ecco, quindi si
sì,
parla un attimo.
Indietro di ben 40 anni fa e te ti ritrovi giovincello quando andavi in su e in giù a far da compagnia. Quando una ragazza, quando un'altra, si vedeva il pesce nel retino, passava il carretto, si dava noia a questa e a quell'altra, insomma ti sprona un po' a dire la tua, perché già è stato detto qualcosa, e insieme vedevo un po' di fare una panoramica a ritroso.
Poi c'è da dire anche una cosa, che... C'è da dire anche una cosa, che Paolo Gianfaldoni la settimana scorsa, abbiamo, io e Paolo Gianfaldoni abbiamo un attimo toccato questo argomento del lungarno, no? Cioè, eravamo impreparati in effetti, non si sapeva neanche se fare la trasmissione oppure no, ne è venuta fuori una trasmissione talmente spontanea, talmente bella, si rilaccia un po' al discorso che facevi te, no? Cioè, proprio perché non era niente di preparato, che insomma a questo punto
è una panoramica quasi storica, questa invece è di vita, è particolare,
sì, certo.
Proprio occorre l'amico Testi.
Ma dici una cosa, io vorrei un attimo chiedere a Giampaolo Testi quando è che ha scoperto la sua vena artistica, che qui vediamo, a parte non voglio chiederti l'età, non parliamo tanti età anni fa.
Io l'ho già detto prima e non mi voglio ripetere, perché quando si arriva alla mia età la paura è quella di ripetersi,
sì.
Perché uno quando si ripete e una cosa l'ha già detta, allora passa subito da rincoglionito e la cosa non mi sconfinfera, appunto, tanto per essere nel mezzo del vernacolo. Io già ho detto altre volte che credevo di avere una vena un po' etica, e invece ho scoperto che era una vena varicosa, e il discorso è tutto diverso.
No, l'ho buttata, guarda, questa battuta l'ha fatta proprio per la prima volta.
Se sa da parlare dei lungarni, parliamo dei lungarni. Non c'entra parlare della mia vena poetica, perché l'ho già raccontato altre volte e non mi voglio ripetere. Io ho cominciato a scrivere le poesie in vernacolo quando avevo 14 anni, 13 anni, forse anche 12, perché scrivevo i bigliettini alle ragazze sui banchi di scuola, e avevo visto che scrivendo bigliettini in poesia la cosa poteva offrire maggiori vantaggi. E poi avevo scoperto anche che scrivendo i bigliettini con qualche frase in vernacolo, la frase in vernacolo era più pregnante, non mi si fraintenda con questo pregnante, non era quello,
sì,
quello che l'avevano preso alla stazione Gravida Panini, insomma, da tanto che era un pipardieri. Vabbè, e vedevo che era più pregnante, e quindi mi piaceva scrivere anche in vernacolo. E a forza di poesie diversi, di sversi, come l'avevo battezzato anche allora, fece un quaderno. Questo quaderno lo sottoposi all'esame di un professore d'italiano, molto bravo, professor Fattori. Professor Fattori mi disse: smetti di scrivere poesie perché imiti lo Stecchetti. Sei insincero e sei anche falso quando ti dipingi brutto e orrendo che le donne ti scansano, perché basterebbe solo una centesima parte della tua prestanza fisica a fare che avrebbe fatto la gioia del grande Leopardi. E quindi dice, un pochino meglio, dice, sei andato con Vernacolo, quindi scrivi sul Vernacolo. Ecco perché ho continuato.
Ecco,
allora, forte di quello che aveva detto il professor Bruno Fattori, si mise a girare su e giù su lungarni.
Devo dirti una cosa. Ora,
i discorsi, vedi, fanno, si parla io e Paolo Gianfardoni, non è perché io mi chiamo Giampaolo, lui Paolo, quindi chiamiamolo fra moltissime virgolette, un feeling di carattere essenzialmente psicologico. Si accende come le lampadine del flipper, no? Te tiri quella pallina, la pallina batterà, se accende la lampadina, ogni volta che accende la lampadina ti viene in mente una cosa. Io veramente sul Lungarno la prima volta ho avuto una delle più grosse delusioni. Potrei fare anche nomi e cognomi, e li faccio.
Vabbè, senti, facciamo la
c'era un mio coetaneo che c'è ancora perché è vivo e si chiama Gian Paolo Maccanti. Io mi chiamo Gian Paolo Testi e lui Gian Paolo Maccanti.
Adesso era un corrente anche tuo, anche mio,
E può darsi. Lui era bellissimo e moro, bellissimo e moro e robusto. In Lungarno si incontra due ragazze e lui dice: guarda, si chiamano tutte e due Maria, quelle lì. S'attacca, ecco cosa avveniva a Lungarno, s'attacca, si fermano, virgolette, e si con la scusa che noi due ci si chiama Giampaolo, se non ci credono, facciamo vedere i documenti, eccetera, e loro si chiamano Maria, si vede se si combina qualcosa. Sì, così si fece. A lui la parola non mancava, a me in quel tempo neppure, perché ero abbastanza sfacciato. Solamente che verso il tondo ci andò Giampaolo Maccanti con tutte e due e io rimasi allo scalo dei roncioni. Quello è stato il dramma.
Ma perché probabilmente ti paravi da solo e lui proseguiva.
No, è andata ecco, così. È andata così.
Tenete il microfono nel mezzo così vi sente tutte e due.
È andata così, ho capito. Ma spieghiamo un po' a questi signori, in particolare a Mauro, ai tempi nostri c'erano dei significati, delle parole ben precise. Fermino, ti ricordi Fermino? Capanno, le vasche, sono parole che oggi...
Ecco, sì, poi mettetelo nel mezzo.
Le vasche penso lo usino ancora, andando in giù in via Vittorio, anzi, Borgo e Corsa Italia, ho fatto una vasca, ho fatto due vasche. Ma quello di fermare la ragazza, il discorso Fermino, si basava essenzialmente su quella serie di interrogativi. L'hai fermata? Cosa ti ha detto... Ne hai chiesto amore, ti ha dato da sperare, queste erano frasi essenzialmente ricorrenti e le più volte io mi sono trovato alla fine del Lungarno a fermare una ragazza, non posso dire come si chiama perché sta ancora da quelle parti là, ma era bella, di pelo rosso, di capello rosso, pardon, eccetera. Quando arrivai all'imbocco di via Santa Maria, feci: vorrei dirgli qualche cosa.
Ti va il cuore,
sì. E lei mi rispose con la risposta classica: vada via, se no chiamo una guardia. Quella era
questa,
una
era la risposta classica.
Vada via, se no
chiamo. Scusa, Paolo, lascia stare il microfono.
Uno di quelli.
Scusa, Paolo, lascia stare un po' il microfono, mettilo
sì, un attimo. Sì, purtroppo due stasera.
Sì.
Dicevo prima, io non mi ricordo bene, ma ti usavi la frase fatidica: signorina, permette la compagna.
O permette una parola. Perché no? Perché per mettere la compagna è venuto dopo. Prima, siccome io sono più vecchio della generazione... Senti, però a me mi rompe un po' le scatole fare questi viaggi sul retro. Questo parlare da laudato al tempo risacti, da tesaurizzare il passato... viene quasi voglia da dire... a miei tempi era meglio, eccetera, eccetera. Io vorrei porre una pregiudiziale. Perché se no sembra che noi si sia stati dei ganzi e le generazioni successive invece siano tutti un branco da addormentare. Io una volta ho letto una frase che mi ha colpito e che ritengo di doverla condividere. Cioè, non esistono generazioni migliori o generazioni peggiori, esistono solo generazioni diverse.
Certo.
Infatti, il discorso è anche questo. Paolo Gianfardoni, io ho aspettato una volta una ragazza per 6 ore di seguito nella neve, aspettare che uscisse, perché lei era figlia di un maresciallo dei Carabinieri, il suo babbo di Asemo la faceva sortì, e se la faceva sortì, la faceva sortì pedinata dall'appuntato, perché io, sai, portavo il fiocco nero, passavo da rivoluzionario, eccetera, eccetera, non si fidavano di queste cose. Però, ora sono cambiati i tempi.
Sì, ma io parlo di tecnica, eh? Io parlo di tecnica usata ai nostri tempi, con quella di oggi.
Volevo dire questo, insomma, che la tecnica era molto diversa, perché la ragazza prima doveva scegliere il ragazzo da cui farsi conquistare. Ora il discorso è un po' più, è diverso. Io ho due figli... ormai grandi, 35-32 anni, anzi 36, ma ho visto che quando studiavano in casa studiavano in camera, lei in minigonna, e studiavano sul letto, e studiavano davvero. Io studiavo con una compagna di scuola, la quale disgraziatamente è rimasta anche zittella perché non mi vorse, e studiavamo nella stanza, nella cameretta sua, sì, qualche volta, ma le più volte nel salotto buono, uno di qua e uno di là dal tavolo, la porta aperta perché la mamma che era nella stanza accanto sentisse che effettivamente stavamo studiando e non che stavamo studiando di infinocchiarla e di metterla in
giro. C'è un Tonio che tu tentassi di far gambetta, eh?
Sì, sì. Se, sentite, posso interrompervi un attimo?
Perché così legge. Pubblicità, no, ma consigli per gli acquisti.
No, a parte gli scherzi, io direi, siccome altrimenti poi dopo si va avanti, ma quanto chiacchierate voi due messi insieme? Quanto chiacchierate voi due messi insieme? È una cosa incredibile, no? Quando partite a parlare non finite più, capito? Mi senti? Sì, perché qui
è una questione di cultura, anche certo. Una questione di intelligenza, una questione certo. Di bagaglio lessicale, certo. È una questione di vocabolario, è una questione di esperienza.
Che significa che io ho parlato...
L'esperienza ha lo stesso valore del biglietto della lotteria dopo l'estrazione. L'esperienza è come la cultura, è quello che rimane quando abbiamo dimenticato tutto, insomma, se vuoi vado avanti anche in città.
Passa e chiudo e passa.
No, ecco, io direi di passare un brano musicale, leggerci l'articolo di Paolo Gianfaldoni, poi rivedere i discorsi che avete fatto voi, rivederli alla luce dell'articolo che ha fatto, che ha scritto lui, capito?
Non c'è mai ancora finito, ci sempre tante ossa.
Aspetta.
Oh, e siamo arrivati in ponte di mezzo, c'è da arrivare al ponte Solferino e da ritornare indietro dalla parte di là. Oh, c'è da camminare un minuto.
Sì, ho capito, ma... Vabbè, io non lo so, che si fa? Il programma si cambia tutti i canoni in cui no, si, via, si fa un brano musicale. Poi...
Ma si è detto prima ma che si andava a bicchiero sciolto sì. E si andio a ruota libera.
Sì. Che si fa?
O abbraccia, come vi pare. Io preferisco usare la locuzione bischero sciolto perché mi sembra che dia più l'idea. Insomma.
Gianpaolo,
qualcosa di ciondolone, si vede un qualcosa di disperso.
Gianpaolo, se in genere i canoni, diciamo, radiofonici dicono, perlomeno a me me l'hanno data di intendere, no? Che dopo un po' che si parla bisogna mettere un brano musicale perché può darsi che rischiamo di annoiare la gente. Che si
sì,
fa?
Questo l'ha inventato la stessa persona che diceva che il whisky faceva buono alle coronarie, perché quello era un briaone e diceva che il whisky faceva buono alle coronarie. E questo l'ha inventato uno che doveva mandare per forza la pubblicità se non faceva come Campa. E allora va avanti, diciamo che nei canoni, come diceva un mio inquilino quando lavorava all'Istituto Popolare, c'aveva il canone lui e io credevo che va bene, via del canone, ho capito, ti attaccherà anche un morsone il canone.
Portamelo via, portalo.
Amore in picchio, voglio picchiettare, state ad ascoltare. Questo fischietto viene da lontano, dal paese hawaiano, dolcemente, facilmente, ogni fede canterà e felice attorno sarà il mio cuore, tutto bello intorno a me, perciò amo il vizio, voglio fischiettare, ti farò imparare.
Adoro il vizio, voglio fischiettare, state ad ascoltare. Questo fischietto viene da lontano, dai paesi aleani, muro in ogni pena mi fa soldare, in fondo al cuore mi dà un mal cuore, e tutto è bello intorno a me, perciò amo il fischio, voglio fischiettare, mi farò imparare. Thank you.
vento che pietà, vieni da tanto, tanto idea, voglia luna e luna. Dolce mente, mente, ogni vena patria, e felice tornerà il mio amore, dunque mente intorno a me, perciò ama il vecchio, ma più che schiettare, ti farò imparare.
Nuccia Natali con il suo Voglio fischiettare, che sicuramente, se già il programma era allegro di suono, ha messo ancora più allegria e ancora più brio a questo argomento che andiamo in questo istante a trattare. Ora mi ricompongo un attimo anch'io, acquisto un po' di ufficialità, dopodiché ripasseremo il microfono ai due, diciamo, artisti di turno di quest'oggi, che sono Gianpaolo Testi e Paolo Gianfaldoni. Dall'articolo di Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro, il suo libro, ci andiamo ad ascoltarci, a leggerci Quando sul Lungarno. Finita la guerra, i pisani avevano ripreso le loro abitudini quotidiane. La città si era ripopolata, per lo più di gente attiva e piena di speranza. Anche il tram tornò a correre piano piano sulle rotaie. Peraltro nessun altro mezzo di trasporto circolava per la città ancora in fase di ripresa. Così ali di folla si intrecciavano di continuo per le vie del centro, in modo particolare sul Lungarno Pacinotti, dove non soltanto gli studenti, ma tutti i pisani desideravano intrattenersi per breve tempo insieme ad amici e conoscenti. Infatti diveniva un piacere trovarsi lì, allora lontano da ogni forma di inquinamento e di traffico, anche se appariva costantemente l'aspetto triste del Lungarno, mostrando ancora i segni della recente guerra. Quindi si notavano danneggiati i palazzi Agostini dell'Ussero, Palazzo Reale, Palazzo Vitelli, oltre a vedere cumuli di macerie intorno ad altri edifici. Soltanto il ponte di mezzo, da poco inaugurato nel 1950, era tornato a funzionare come importante filtro della città. Ebbene, ritrovarsi vicino per qualche minuto alle Spallette dava la possibilità, oltretutto, di mettere a fuoco alcuni aspetti del momento legati al nostro modo di vivere quotidiano. Immagini comunque rapide, innamorati che, stretti uno all'altro, sognavano insieme. Anziane persone che in piena tranquillità trascorrevano gli ultimi momenti della loro seconda giovinezza. Il vecchio tram che scorreva lentamente sulle rotaie, carretti tirati a mano per mezzo dei quali si svolgeva gran parte delle attività commerciali, carri funebri trainati dai cavalli bardati a lutto, il furgone dei carcerati che si dirigeva verso San Matteo, quindi i seminaristi, i corrigendi, i ragazzi della Qualcuonia che passeggiavano e tante altre visioni che si susseguivano con eguale effetto scenico. Se invece lo sguardo del passante volgeva verso l'Arno, allora capitava di vedere in mezzo al fiume una barca e il pescatore che calava la rete, sicuro di prendere muggini, crognoli ed anguille. A cornice di questo spettacolo, altre persone, con uguali intenti, si intrattenevano nello stesso tempo con la canna in mano sul greto del fiume. Oltretutto capitava di assistere al passaggio di qualche bravo nuotatore che aveva in animo di attraversare la città. Comunque la gente aveva le sue abitudini, preferendo passeggiare sul Lungarno non oltre Piazza Carrara. Infatti solo poche persone proseguivano fino a raggiungere, se era il caso, il punto in cui si ammira quel bellissimo tramonto già in passato tanto decantato da Giacomo Leopardi durante la sua permanenza a Pisa. Lì, seduti sulla Spalletta a ridosso del ponte di mezzo, ogni giorno si ritrovavano insieme gli studenti, peraltro liberi da qualsiasi impegno scolastico. Davanti a loro scorrevano molte persone, però gli unici commenti validi ed interessanti restavano le ragazze, le quali non mancavano di volgere lo sguardo alla tribuna con interesse ed anche, se si vuole, con malizia. Quando poi giungeva la domenica e Lungarno si vestiva a festa, anzi si raffinava quasi a divenire un salotto. Infatti i migliori rappresentanti della aristocrazia pisana di mattina si concedevano lo svago, tra un inchino e un baciamano, di passeggiare in su e in giù sul marciapiede. Poi entravano nella chiesa dei Galletti per l'ascolto della Santa Messa. Eppure da alcuni anni questa importante arteria cittadina già aveva perso la consuetudine di mostrarsi teatro di importanti ed insoliti spettacoli. Forse il più simpatico ricordo restava legato alla festa delle matricole, quando alla presenza di una folla entusiasta, tra un mare di coriandoli e stelle filanti, passavano i carri allegorici, allestiti in modo stupendo dagli studenti universitari. Però, solo più tardi, con l'avvento della motorizzazione, la visione del Lungarno, viva ed interessante, cominciò a trasformarsi quando cambiarono le abitudini e gli interessi dei pisani, fino al punto di allontanarsi, in un certo qual modo, dalla città. Torniamo un attimo in studio. Questa musica ci farebbe un attimo portare al sogno, no? A sognare con questa melodia particolare, e ci riporta un attimo alla vecchia Pisa. Forse ce la fa immaginare, come io penso pochi. Ecco, in effetti Paolo Gianfaldoni ci sa, ci riesce abbastanza, anzi molto, nel saper ricreare, diciamo, anche queste immagini, ecco, della vecchia città, che magari molti di noi, io in primo, non conosciamo. Ripassiamo il microfono ai due amici che sono in studio. Ricordo ancora, oltre a Paolo Gianfaldoni, che è l'autore del libro, anche il simpaticissimo Giampaolo Testi. Giampaolo, mi senti? Sì, mi sento, mi posso sentire? Sì, sì, perché sì, ora adesso avete anche la cuffia, ognuno ha la sua, quindi diciamo, ci siamo organizzati. Dunque, hai sentito che si parlava anche della festa delle matricole. A questo punto io vorrei che tu ci parlassi un attimo di quello che erano questi momenti, o altrimenti volevi seguire il... No, volevi riprendere il discorso di precedente, forse. No, fai un po' te.
No, no, io ti volevo dire questo, che io e Paolo non abbiamo sentito nulla di quello che hai letto, perché si parlava per conto nostro.
Ah, grazie.
E quindi o te ce lo rileggi, o si va avanti no, a ruota libera. Come
è imprevedibile questo.
No, vabbè.
Questo uomo qua, vabbè.
In ogni modo, la festa delle matricole sarebbe un discorso troppo lungo, insomma. Un discorso troppo lungo che però c'ha un risvolto d'attualità. Vale a dire, il 3 di giugno o il 2 di giugno, in occasione del prossimo, 1990,
sì.
Do una notizia in anteprima.
Sì.
In occasione delle nozze d'argento e d'oro con la laurea, sarà riproposta un'edizione della Francesca da Rimini, della Brigata dei Dottori, riproposta però dal CGS, dal Crocchio Goliardi Spensierati, vale a dire da studenti, ora non più studenti, ora tutti in pensione, fra cui una piccolissima parte sarà attribuita anche, assegnata anche al sottoscritto, ma insomma gente, posso fare anche nomi, tipo il dottor Merlini alias Picciolone, tipo Aldo Martini dottor Dodda, tipo Martino Mencacci, insomma tutti amici che negli anni, subito dopo la guerra, fecero la fortuna del Crocchio Goliardi Spensierati e della Brigata dei Dottori, che andò in giro per l'Italia. Questo per non fare viaggi sul retro, e per dire che la festa delle matricole qualcosa riesce a agganciare ancora. Dico agganciare ancora perché in questa commedia molto nota, in endecasillabi in vernacolo pisano, la parodia della Francesca da Rimini sarà tradotta in commedia musicale a Teatro Verdi con le musiche di Nocciolo De Bardi, e ci saranno degli studenti, attuali studenti dell'Università di Pisa, che faranno i balletti, faranno
questo. Bella come idea, sì, infatti.
Per dire qualcosa della festa delle matricole, perché poi cari allegorici eccetera, io
ricordi anche, a proposito sempre di cari allegorici, il nostro amico Amedeo, te lo ricordi Amedeo?
Amedeo Crucettaio, Amedeo Crucettaio.
Ecco, questo, no, fermi, questo ne ho sentito parlare moltissimo di questo Crucettaro, che era, diciamo, uno.
Guarda,
che
Crucettaro dillo da un'altra parte, magari a Roma, non a Pisa. Pisa è Crucettaio.
Crucettaio, sì, ok, va bene.
Sì. Che era... Come c'è il grullaio, quello che si occupa del cervello dei matti, è il grullaio.
Ed era uno che vendeva le crucette sul serio. Cioè...
Crucette per pantaloni e giacchette, fanno tanto comodo, questo era... Era l'intercalare.
Ed era in Corsa Italia, aveva un...
No, faceva Corsa Italia con un bastone e ho infilato le crucette, insomma.
Ah, ho capito. Fu preso, e mi hanno raccontato, e fu preso apposta in un carro dai ragazzi.
Un paio di volte, dagli studenti è stato issato sui carri, oddio, tutte le volte ha preso una bella sbronza.
Un bel fiasco in mano, se ne stava in cima, tutti lo chiamavano e... Sì.
Amedeo era simbolo, una bellissima persona.
Simbolo.
Non so se l'hai scritto qualche cosa anche te sul coso, sul lungo respiro. Sì.
Senti, dunque, allora, ritorniamo un attimo all'argomento del Lungarno. Si parlava di...
Della chiesa dei Galletti.
Chiesa dei Galletti, anche.
Ci ho sposato io.
Insomma. Ah sì? Davvero?
Ci ho sposato perché non ho voluto sposare la parrocchia. Ah. Ora, è un fatto personale, ma mi pare che abbia una certa rilevanza per essere raccontato. Perché quando io mi fidanzai con l'attuale mia moglie, che avevo conosciuto all'asilo,
addirittura
in casa i parenti fecero subito un cordone sanitario, con lui, per l'amor di Dio, è matto, è bischero, è scemo, insomma, bla 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 bla. Tant'è che noi tutti e due, poi acerbi e tetri, come si diceva prima in via Volturno, ci si incontrava clandestinamente la domenica mattina nella chiesa dei Galletti, perché era una chiesa piccola, un po' fuori mano, insomma, era quella della parrocchia,
la chiesa si dava l'acqua,
ci si incontrava lì, lì ci si dava proprio l'appuntamento, e tant'è che quando siamo riusciti a coronare il nostro sogno d'amore ci siamo sposati nella chiesa dei Galletti,
giustamente, perché era...
quindi ecco perché conosco la chiesa dei Galletti.
Quando sarà lontano, certamente il tuo trapasso metteranno la lapide, perché effettivamente di pisanità almeno.
Ma vedi, a proposito di
lapidi...
Lasciate
di toccare il microfono, che è lì al centro, ragazzi. Lasciate il microfono nel mezzo, invece di stare
ascoltando. Non ci ha parlato un'altra volta. Io non sono nato proprio a Pisa. Io sono nato a Campo di San Giuliano Terme. Nel 1929 e nel 1931 sono venuto ad abitare a Pisa. E sono nato, e questo mi fa estremamente piacere, nella stessa strada dove è nato Ranieri Simonelli. Ora, non tutti sanno chi era Ranieri Simonelli, perché Ranieri Simonelli, anche se c'ha un Lungarno intitolato a lui, Ranieri Simonelli, fra le altre cose, è quello che ha fatto il Teatro Verdi, il progetto e la direzione dei lavori, è quello che ha fatto spostare la Chiesa della Spina da dove era prima più su, perché le inondazioni non la sciupassero, è quello che ha fatto le Spallette dell'Arno, è stato sindaco di Pisa, bla bla bla. Io sono nato nella stessa strada dove è nato lui al numero 17 e io molto più modestamente sono nato al numero 2 e anche sulla casa dove è nato lui ci hanno messo una bella lapide dicendo e lo devo confessare, anche sulla casa dove sono nato io hanno messo una targa, ma è quella di un dentista, però una targa c'è, insomma, ecco.
Non c'è ancora, diciamo, fortunatamente non c'è ancora la targa.
L'amico Gianpaolo saprà anche, lui mi insegna, che Campo è uno dei punti di riferimento del vernacolo pisano. Sembra che abbia origine proprio in quella zona, ecco perché lui...
Ci tiene a ricordarlo. Sì.
Vero questo?
Ma sì, questo io non ne sono certo, sai, perché il vernacolo... È un po' come Pisani, la storia dei Pisani, la nascita di Pisa si perde nella leggenda, nel mito, come del resto tutte le grandi cose alle spalle, a monte, c'hanno un mito, c'hanno una leggenda, e Pisa, essendo una grande cosa, ci deve avere per forza alle spalle, alla nascita, un mito, Pelope, Ippodamia, Enomao, tutti questi che Pelope, fra l'altro, era anche l'inventore dei giochi olimpici, quindi non meraviglia che abbia fondato anche
comunque
Pisa.
È più cittadina che di Campo, Pelope.
Come?
Ferro sembra che sia stata quella che ha...
No, Ferro era un uomo, Sì. Va bene in questo mondo di invertiti, è facile.
No, dico, la città di Pisa sembra sia stata... sia sorta grazie a Pelope, no?
Sì, a Pelope, che era re dei Pisei, della Pisa.
No, non campo, non è collegato
sì,
a campo.
Sì, ho capito, chiedo scusa dell'equinozio.
Posso un attimo, siccome abbiamo pochissimi minuti ancora a disposizione, no? Abbiamo pochissimo tempo a disposizione ancora. Vorrei ritornare un attimo all'argomento delle Lungarni, perché volevo togliermi una curiosità. Qui nell'argomento, nell'articolo di Paolo Gianfaloni parlava di, diciamo, Lungarni... che le persone arrivavano fino a un certo punto, cioè alcune persone si fermavano a Piazza Carrara, diciamo, c'è chi oltre andavano soltanto le coppie.
Forse c'era la guerra dell'anarchici.
No,
sì, vabbè. Però c'è il ferino, hai ragione.
Mia volta non c'era che rivolgere la guerra dell'anarchici. Amici, il discorso è cominciato.
Dignene,
certo. Amici, corci.
Artilafo.
Amici. Ecco perché non hanno detto.
Che artilafo.
Artilafo.
No, sì, ma no, forse no, lui si fa un riferimento a quel punto in cui dicevo che arrivati al punto del solferino, sì, però quelli di buona volontà proseguivano e andavano verso la cittadella.
Io stavo chiedendo.
Le stallette, giusto.
Ecco, dove erano i punti chiave in cui, diciamo, le coppiette andavano a vedere il tramonto?
Non capisco perché abbia detto i punti chiave, come se la voce verbale che discende dal sostantivo chiave noi non l'avessimo a riconoscere, insomma.
Certo.
Il discorso, ritengo che da parte tua sia nato da un lapsus freudiano, molto
certo,
probabilmente.
Sì.
Ecco.
Sì. Qui proprio, vabbè.
Era lì, era alle stallette, alla cittadella, dove c'era la torre che mi piaceva di più di quella che è stata rifatta, perché la torre guelfa era più corta, più tozza, era più vera, insomma.
E si poi arrivava sul posto di giorno e si tornava di notte.
Certo. E poi gli altri Lungarni, le altre parti, gli altri Lungarni, viceversa. Mi stavo dicendo
no, poteva far benissimo all'amore dappertutto.
Sì, ora io.
Anzi, ti dirò.
Stavo chiedendoti.
A me mi ricorda, poi non so più se si deve dire o non si deve dire. C'è chi lo sostiene, sì. C'è chi lo sostiene perché, come Gabriele, perché dice un rafforzativo. A me, eccetera. Ad ogni modo, nell'immediato dopoguerra, per economizzare la luce elettrica, c'era un lampione sì e uno no, accesi.
Ecco.
E allora io, una delle prime ragazze, mi pare, sì, sai, sono passati tanti anni e ragazze ne ho avute anche troppe probabilmente, una delle prime ragazze che pianse sulla mia spalla, facendo questo pezzo del Lungarno, aspettavamo di essere al lampione spento per scendere. Non per scendere, se no chissà cosa si pensa. Per trasmetterci le nostre tenerezze romantiche. Questo,
senti che
verso. Sì, okay. Oh. Io, perché io quando
ho detto scendere,
quando parla lui, io
scendere
sono,
uno pensa, vedi, subito.
Sono a livello censura, no? Quando parlo, no, e poi... Poetico, molto poetico.
Tieni conto che non c'erano macchine, auto, non c'era nulla, c'erano le biciclette, ecco. Eventualmente col guanciale rotolato alla canna.
Com'è che si viaggiava in città, ecco, a quei tempi?
Io per esempio una volta c'avevo una bicicletta da donna e lo stesso riuscì a montare una ragazza sulla canna.
Sì, ecco.
Sì, quando si scese lei si accorse che era una bicicletta da donna.
Ah, ho capito, senti, dunque, era...
Quando esercitavo ancora come maschio, insomma, ora senti, ormai ho dato la dia alle armi.
Senti, devi ascoltare. E per ciò che riguarda, c'era anche le carrozze, no? A quei tempi, e passavano sul Lungarno, com'era il traffico?
Le carrozze avevano essenzialmente, praticamente, la funzione che ora hanno i taxi. O le macchine a noleggio, che ora mi sembra non ci siano più, perché tutti c'hanno la loro. Le carrozze, ne abbiamo già parlato anche l'altra volta, avevano anche una funzione molto particolare, vale a dire la domenica mattina due carrozze piene di corpivendole che esercitavano il meretricio del loro corpo nelle case autorizzate, soprattutto quella di fuori Porta Garibaldi al Villino Rosa, insieme alla tenutaria della casa stessa che si chiamava Nerina, facevano un paio di volte sull'ora del passeggio intorno al mezzogiorno una vetrina, chiamiamola così, un défilé, una vetrina su queste carrozze scoperte, per far vedere ai grandi amatori del Lungarno che la quindicina era cambiata, dicendo era cambiata la quindicina.
Cioè, questa, anche questo era un aspetto, in effetti un aspetto molto particolare. E
no, era
di domenica.
Come si può dire? Era un aspetto folcloristico, insomma, più che altro, di costume.
Una circostanza.
Soprattutto, ecco. Anche perché ne abbiamo già parlato in occasione della prostituzione,
di altri momenti,
in occasione,
certo,
delle case di tolleranza, del lupanare, come, certo, come uno lo vuol chiamare, eccetera,
certo.
E quindi, e poi mi era venuto a mente, ecco, dice, quali erano i mezzi di trasporto, e chi c'aveva la bicicletta era già un signore, certo. E poi c'era il tram, e dove, ecco, io ho una fotografia ancora che mi hanno fatto, perché c'erano anche i fotografi con la Leica che facevano le fotografie ai passanti, poi gli davano il provino per lire 10, in modo se uno gli piaceva si faceva fare l'ingrandimento, ce l'ho sempre tutti io quei provini, a 10 lire cada uno.
Forte.
E uno di questi, che mi sembra fosse Ennio Vitali, proprio quello, certo, da Fotolux, mi fece proprio la fotografia mentre era attaccata al tram sul respingente per non pagare il biglietto, insomma, ecco, così. Anzi, bisognerebbe un giorno invitarlo, Ennio, perché Ennio è stato sciacchista alla Pisorno. Quando si giravano film a Tirrenia, alla Pisorno, e dove c'era film con Rasce, con Massimo Serato, con Claudio Villa, con Vivi Gioi, con Natalino Otto, con Enrico Viarisio, con Fosco Giacchetti, eccetera, Ennio Vitali ha fatto proprio ciacchista, insieme, certo, a quell'altro che purtroppo è morto, di soprannome Fanfara, ma mi sembra si chiamasse Baglini, che c'aveva un negozio di fotografia ora in Piazza dello Stellino, alias Piazza Cavallotti, lui che faceva la controfigura a Rossano Brazzi, e quindi ci avrebbero delle storie stupende
da raccontare, certo,
da raccontarci. Io non è che le voglio raccontare io, perché io ho fatto la comparsa a Tirrenia, ci ho fatto scivolare tutto questo discorso per arrivare a dire che avevo fatto la comparsa a Tirrenia insieme a Vivi Gioi, insieme a...
No, però...
Però, per esempio, so che Ennio doveva correre con la giraffa dietro a Totò, perché Totò non doppiava mai i propri film, perché Totò ogni volta che faceva una scena c'aveva delle battute nuove che inventava, e quindi dovevano essere subito registrate con la giraffa. Qui siamo in un ambiente di radiofonia, quindi cos'è la giraffa lo dovreste sapere, insomma,
certo,
eh.
certo.
E sono sapere,
microfono attaccato a pezzi di ferro, di legno. Senti, siamo arrivati alla fine.
Rimasti, ma siamo sempre,
no,
alla città.
No, non è che siamo rimasti.
Madonna, arriva, no, Marina, arriva.
No, no, Giampaolo, non è che siamo arrivati. Siamo arrivati alla fine del programma.
Sì, vabbè, faremo una seconda puntata.
Si fa la seconda puntata?
No, 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 scherzo.
Ah, ecco.
Perché non siamo mica andati tanto bene, sai.
No, no.
Perché te sei uno facile a celebrarti. Questi celebri molto, molto spesso e molto facilmente. E invece noi, avendo anche un'età un pochino più marcata della tua, siamo molto più esigenti, è vero, sì, Gianfardone?
Era che dovresti dire.
A questo proposito, trovare un'altra puntata per di nuovo invitare l'amico e proseguire il nostro cammino.
Va bene, ok, abbiamo dato anche degli spunti per possibili idee future. È vero, non sarebbe una brutta idea invitare sia Ennio Vitali che anche un altro tizio che in genere ora non mi ricordo il nome, che cerca le comparse, anche se è una persona, però sicuramente se ti dico il nome lo conoscerà.
Sarà anche morto. Se...
No, non è morto. Ok, comunque ne parleremo con più calma. Va bene, io voglio che ti do il microfono per i saluti. Saluta, va.
Arrivederci a tutti, buonasera, quest'altra volta, con la speranza e di non avervi annoiato e di non avervi neppure stancato e né tampoco offeso.
Ok,
grazie.
Da parte di Paolo, di Giampaolo
Testi. Testi, ovviamente non c'è bisogno che dica il mio nome, perché la voce è veramente inconfondibile.
No, qui c'è un...
Anche da parte di Paolo Gianfardoni, buonasera a tutti.
E anche da parte di Roberto Tocchini, ciao a tutti quanti con un lungo respiro. Prossima settimana, ciao! E beh, brano musicale finale non poteva essere più azzeccato di questo brano qua. Si chiama Billy Holly and the Cocknuts, come si chiama? Comets, con Rock Around the Clock.
time.